grazie mille professor Scortegagna. Io vi avverto che non sono né un professore, né uno storico, né un filosofo, né un rabbino, assolutamente, non sono niente, cioè, il mio lavoro è fare l'ingegnere. Comunque, in questo caso, sono qui a parlarvi di storia. E direi che il fatto importante da fissare, probabilmente, nell'inquadrare questo problema degli ebrei a Padova, è che assolutamente negli ultimi 1000 anni la storia della comunità ebraica coincide con la storia di Padova, e la storia di Padova coincide con la storia della comunità ebraica, pur essendo la comunità ebraica una minima frazione della popolazione padovana. Infatti già dal 1027 è il primo accenno in cui in qualche documento si trova il fatto della presenza degli ebrei a Padova. E anche se effettivamente il primo documento ufficiale che attesta appunto una presenza ebraica in Padova è del 1298, quando un medico erudito, si chiamava Jacob Bonacosa, traduce il Colliget, o Colliget di Averroè dall'arabo in latino. E questo appunto è, diciamo, considerato il primo documento, però già da 250 anni si sapeva che gli ebrei erano a Padova. Allora, siccome io quasi quasi faccio una cosa, mi siedo, se non vi offende, no? Perché credo di avere molte cose da dirvi, e casomai mi fate cenno se a un certo momento, dopo un'ora, un'ora e mezza, volete che ci fermiamo, facciamo un piccolo intervallo, oppure se andiamo sempre avanti. Dipenderà anche da quanto riesco ad interessarvi. Dicevo, visto che abbiamo appunto detto storia coincidente, in pratica io ho ritenuto di fissare tre macro periodi che vanno dal 1027 al 1601, e questo è un primo periodo. Il secondo periodo va dal 1601 al 1797. Il terzo dal 1797 al 1938, e poi ce n'è un quarto che è la storia moderna e contemporanea. Il primo stesso periodo lo ridivido in tre parti a sua volta, cioè dal 1027 al 1401, cioè prima sotto il periodo dei comuni, il comune di Padova, e poi sotto la signoria dei Carraresi. Nel 1401 arriva a Padova invece la signoria della Repubblica di Venezia, e Padova viene asservita a Venezia e gli ebrei diventano sudditi della comunità di Venezia. E questo periodo, secondo me, si conclude appunto nel 1601. Perché? Perché nel 1601 viene deliberata la costruzione del ghetto, incontreremo poi, ne parleremo ampiamente, ghetto che dura appunto fino alla liberazione da parte dei francesi nel 1797. Anche il terzo periodo invece lo divido in tre parti, cioè dal 1797 al 1866, perché è un periodo in cui Padova per ben 7 volte cambiò padrone, cioè francesi, austriaci, francesi, austriaci, francesi, austriaci, finché ci fu l'adesione al Regno d'Italia dei Savoia, e vedremo che cosa è successo ogni volta che c'era questo cambiamento. Dal 1866 al 1918 è qualcosa di molto legato all'ebraismo, alla popolazione ebraica, perché è quello che viene definito l'età dell'oro dell'ebraismo padovano, e vi racconterò perché è la cosiddetta età dell'oro. Dal 1918 al 1938 credo che purtroppo capiate di che cosa stiamo parlando, cioè l'avvento del fascismo e di quello che ha portato di conseguenza. Dopodiché dal 38 al 48 abbiamo il periodo delle ferite e delle carsiche ferite belliche. Dal 48 al 2001 è un periodo di ricostruzione della comunità ebraica. Dal 2001 ad oggi è qualcosa che appunto è assolutamente nuovo e diverso, come state dimostrando voi, cioè un periodo di grandissimo interesse per sapere cosa fosse questo misterioso ebraismo, cosa fossero questi cattivissimi ebrei, eccetera, eccetera, per cui tanti come voi, appunto, da allora in poi ci frequentano e cercano di avere informazioni, no? Ho già parlato, allora cominciamo a seguire questa evoluzione. Nel 1100 circa ci sono tutta una serie di documenti generici dove non si parla neanche di ebrei, ma evidentemente la denominazione era giudei. Nel 298 c'è, come vi dicevo, la traduzione del Collegit, e tra il XIII e il XIV secolo, cioè 1200-1300, ci furono in Europa alcune delle grandi stragi, i primi pogrom del popolo ebraico nel nord Europa, ed ecco che si assiste appunto a una calata di ebrei che fuggono da quella parte, cioè dai paesi tedeschi e in piccola parte polacca, e arrivano verso l'Italia, mentre contemporaneamente anche alcuni ebrei italiani si muovono dal centro Italia e vengono verso Padova. Dopo la metà del XIV secolo c'è proprio una vera e propria immigrazione verso Padova da Pisa, Ancona, Bologna e anche Roma. Adesso vi apro una piccola parentesi, non so se ve ne ha già parlato Luzzato, cosa mai mi fermate, no? Ma per spiegarvi, perché normalmente chi sa qualcosa di ebraismo sa che l'ebraismo è diviso conosce il fatto degli ebrei ashkenaziti e degli ebrei sefarditi, no? Ma non conosce il fatto che ci sono degli ebrei italiani. Allora, ashkenazi in ebraico vuol dire proprio tedesco, sefardi vuol dire spagnolo. Quando c'è stata la diaspora, che appunto avete già studiato in partenza dalla Palestina, dalla Gerusalemme di allora, no? Una corrente di popolazione ha seguito le coste del Mediterraneo inferiore e si è sparsa nei paesi oggi arabi, appunto della costa mediterranea, e è risalito fino alla Spagna, mentre un'altra grossa corrente di popolazione è andata verso nord e si è andata a stabilire nella parte est della Francia, nella Germania e in piccola parte in Polonia, perché solo più tardi sono entrati effettivamente in Polonia. Da cui questa grande divisione. L'ebraismo è sempre uno solo, tutti fanno riferimento sempre agli stessi testi, tranne quelli ovviamente scritti nel tempo successivo, ma il fatto che appunto in grossa parte fossero andati a finire in paesi di lingua spagnola oppure di lingua tedesca ha creato questa grande diversificazione, che poi non è così tanta, perché ripeto, i testi sono gli stessi, magari soltanto la sillabazione è diversa, perché essendo l'ebraico originario scritto senza vocali e quindi avendo solo delle consonanti, può succedere che appunto nella verbalizzazione ci mettessero delle vocali diverse da quelle degli altri, però le parole sono esattamente le stesse. Spesso tutti sappiate, per esempio, un termine che in Italia si dice kasher, cioè il cibo permesso, che invece ad altre parti si chiama kosher. La radice è sempre la stessa, è solo stata una traslitterazione della vocale. Ecco, questo lo dicevo perché effettivamente non è vero che l'ebraismo sia fatto solo di questi due ceppi. Questi sono due grandi ceppi che hanno fornito anche moltissima letteratura, ma il più antico ebraismo è proprio l'ebraismo italiano, perché già dal 300 avanti Cristo c'erano degli ebrei in Italia e addirittura si sono trovate delle tracce in delle grotte che risalgono al periodo del ferro, però dove non c'è dubbio che l'iscrizione sul muro è scritta con caratteri ebraici. Ma mettiamo che fosse un caso isolato quello. Sicuramente intorno a Roma, precisamente ad Ostia, dal 300 avanti Cristo c'erano già ebrei in Italia. Per cui, in effetti, il ceppo Italkit, cioè italiano, è il più antico di tutti i ceppi dell'ebraismo. E poi ce n'è un quarto che si chiama Levantino, che è quello che si è sviluppato nelle zone dell'ex impero ottomano. Ecco, questo per farvi capire, quando io dico ebrei italiani che venivano, perché chi erano? Erano quelli che già erano, che dopo ne sono arrivati evidentemente con la diaspora molti di più, ma in quel momento quelli erano già insediati in Italia. Oh, siamo intanto questa era una, inframmezzerò un po' di queste, diciamo, spiegazioni, perché penso che forse noi le date storiche, gli eventi sono un po' troppo freddi. E quindi eravamo arrivati al 1300, e il 1300 ha un fatto che rende Padova unica in assoluto nella storia, pur legata alla parte ebraica, perché la Universa, Patavina Libertas, cioè la nuova università che si andava formando a Padova, per prima nell'Italia di allora, nell'Europa di allora, quindi nel mondo di allora, sancisce la possibilità agli ebrei di frequentare e di poter anche laurearsi all'Università di Padova. E questo, ripeto, è un fatto assolutamente unico, perché sennò ovunque la laurea veniva data dal vescovo, e lo studente nel momento dell'iscrizione, adesso non so esattamente se nel momento dell'iscrizione o nel momento della laurea, doveva esercitare la professione di fede. Qua a Padova non era richiesta, cioè era richiesta per chi lo voleva, ma la poteva frequentare ed essere laureato anche uno studente non cristiano, e quindi in questo caso si dice ebreo, perché non c'era molta altra gente diversa, almeno che si manifestasse con queste verità. E per cui questo fatto fa richiamare a Padova una grandissima moltitudine, naturalmente per i numeri di allora, di studenti che provengono in questo caso proprio dal nord Europa. Cioè a Padova arrivano studenti a frequentare dalla Germania di nuovo, dalla Francia e dalla Polonia, dove dal 1301 il re Casimiro il Grande aveva fatto ponti d'oro perché appunto gli ebrei andassero a stabilirsi in Polonia, quindi era diventato un luogo di grande addensamento, sempre in maniera relativa. E dicevo, questo fatto che a Padova potessero venire degli studenti faceva anche sì che poi magari questi stessi studenti anche si fermarono, tant'è vero che per un lungo periodo, praticamente da allora fino a tutto il periodo dei ghetti, Padova era diventata di un'importanza centrale nell'ebraismo, perché questi studiosi anche si fermavano a Padova e da Padova emettevano quelli che si chiamavano i loro responsa, e che avevano quindi valore per tutto l'ebraismo conosciuto, diciamo, no? Inoltre, siccome ovviamente, questo non l'ho ancora detto, ma questo lo sapete già, che agli ebrei era preclusa qualsiasi altra possibilità che non il prestito del denaro. Cioè non erano gli ebrei che volevano fare il prestito del denaro, era l'unica attività che veniva permessa, sia a Padova come a Venezia come altrove, agli ebrei, perché sul prestito del denaro c'era, diciamo, l'indice della Chiesa. Tant'è vero che forse voi ricorderete un bellissimo film con Alberto Sordi che si chiamava L'Avaro, non so, qualcuno di voi l'avrà visto, dove c'è il ragazzo che va a impegnare a Babbo Morto, no? Ma l'ebreo rappresentava solo la facciata, in effetti il prestatore era il padre del ragazzo in quel caso, che molto si offendeva nel film, eccetera. Cioè, quindi gli ebrei venivano utilizzati per questo servizio, o con di loro o con i soldi altrui, in genere in molti posti erano i soldi prestati dal potente locale, fosse vescovo piuttosto che nobile o cose del genere. E quindi sì, diciamo, venivano utilizzati per veicolare questo. D'altra parte, voi anche sapete che in quel periodo, cioè, sebbene la moneta fosse già un'invenzione di forse 1500 anni prima, Ma però di moneta non ce n'era tanta, non c'era denaro che circolava e si era ancora legati a un concetto di baratto. Però un concetto di baratto mal si poteva sposare con la necessità di crescita o di imprenditoria a qualsiasi livello fosse. Mi spiego, il contadino doveva prima coltivare il suo terreno per tutto un anno prima di poterne vendere il risultato, e di conseguenza aveva un'estrema necessità di qualcuno che o gli permettesse di prendere a nolo i cavalli, o gli permettesse di prendere a nolo l'aratro, o gli permettesse di comprare le sementi, ma se no non arrivava certamente alla fine a poter dare il suo prodotto in vendita. Quindi questo è un esempio, ma quello che dicevo prima, per esempio la presenza di questi studenti che venivano da molto lontano, e molto lontano in un momento in cui si camminava o si andava a cavallo, voleva dire forse anche 40 giorni di viaggio, evidentemente questi studenti non è che andavano a casa a rifornirsi del denaro per il weekend, forse ci andavano una volta all'anno, e quindi questi studenti erano di nuovo persone che avevano bisogno di soldi fino a quando potevano restituirli. E questa è la ragione per cui effettivamente a Padova c'erano i banchi di prestito, cosiddetto feneratizio. Dopo ne parleremo ancora. Voglio però dire una cosa in più. In questo periodo addirittura si parla che a Padova ci fossero 47 banchi. Allora, da un lato la parola banchi ci anticipa il concetto che poi è diventato lessico italiano del banchiere, viene proprio da questi banchi, no? Però il fatto che solo in una Padova medievale ci fossero 40 documentati, 47 banchi dei beni, vuol dire che erano veramente dei banchetti poco più grandi di quelli degli urtisti di Piazza San Pietro, che sono quelli che con la bretella e la cassettina vanno a vendere le madonnine, cioè doveva essere qualcosa di questo genere, non certo un qualcosa di più formato o più stabile. Dove stavano in quel periodo gli ebrei? Stavano per lo più in Borgo Savonarola, a Ponte Molino, e successivamente li troviamo in via Altinate o a quella che si chiamava Santa Giuliana, a quella che si chiamava Piazza delle Legna, cioè l'attuale Piazza Garibaldi, oppure li troviamo anche in Piazza delle Frutta. Addirittura sembra, ma non è proprio pienamente documentata, ma si parla dell'esistenza di una sinagoga che dava su Piazza delle Frutta, ma c'è solo questo sentore e nient'altro. E in compenso appunto il prezzo da pagare alla signoria per poter tenere questo banco microscopico che dicevamo era di 850 ducati per ogni banco, evidentemente, no? Arriviamo al 1405. Nel 1405 vi è la conquista da parte di Venezia della terraferma, gli ebrei perdono la cittadinanza, perdono se ne avevano dei beni stabili e diventano a tutti gli effetti sudditi della Repubblica. Sono obbligati a vendere tutto quello che possedevano, però ne è tollerata la permanenza, almeno fin tanto che continueranno a pagare le tasse. Questo tra l'altro è molto importante perché contemporaneamente o poco più avanti, quando appunto il primo ghetto è stato istituito a Venezia nel 1516, veniva da una lunga diatriba tra una certa parte della popolazione e un'altra parte della popolazione o della religiosità veneziana, che volevano mandare via appunto gli ebrei proprio come fonte di inquinamento del pensiero corrente. E viceversa c'è un editto che ho letto, adesso non me lo ricordo interamente, della Repubblica, che dice no, noi abbiamo garantito che queste persone se pagano possono stare, e quindi Venezia si regge sul fatto di non venire mai meno agli impegni presi, Quindi fin tanto che pagano, gli ebrei potranno sempre stare a Venezia. Evidentemente il comportamento era analogo anche per la terraferma. Naturalmente il lavoro concesso era sempre quello, e anzi nel 1415 c'è un tentativo di far abbassare i tassi, cioè si chiede che i tassi vengano portati al 12%, dopo vi parlerò anche di questo perché è abbastanza interessante. Però quello che è interessante in questo caso è che a questa imposizione della riduzione del tasso consegue uno sciopero, no? E quindi non viene più dato il denaro a prestito, e c'è quindi una specie di rivolta e petizione di tutta la popolazione perché tornino a fare quel lavoro che, come dicevo prima, diventava proprio vitale per l'esistenza di allora. Ciò nonostante, nel 1455 c'è un piccolo momento in cui i prestatori vengono cacciati dalla città, però di fatto anche qui non è proprio così drammatica, vengono cacciati fuori dalla città, ma da fuori, prima con un permesso di una volta alla settimana, poi con un permesso di tre volte alla settimana, poi alla fine tornano anche in città. Nel 1461 c'è un editto che dice che appunto invece gli ebrei non possono avere luoghi di culto né visibili né però posti all'interno delle abitazioni, cioè il luogo di culto, se dovesse esserci, ma non c'erano ancora, non poteva stare nelle case private perché sennò non sarebbe stato riconoscibile e controllabile, e non poteva però essere il luogo visibile perché altrimenti appunto c'era questo problema di inquinamento della popolazione. Come dicevo appunto, avevamo detto nel 55 vengono cacciati fuori, ma nel 76 è l'editto in cui viene permesso di rientrare tre volte alla settimana. Nel 476 viene anche eretta la prima sinagoga ufficiale, in questo caso in Piazza delle Legna, e in un palazzo che fu concesso dal nobile De Roberti, mentre invece gli ebrei abitavano nel volto dei negri, poi degli ebrei, ora via Fabri, no? E anche a San Canziano, cioè in testa a questa piccola strada. Il 1400 è il secolo in cui in generale si assiste a un consolidamento di quella che poi verrà chiamata la potenza finanziaria, tant'è che appunto nascono anche tutta una serie di cose interessanti all'interno della comunità dei prestatori. Per esempio si sa di due vere e proprie società per azioni, cioè antesignane, cioè dove i vari prestatori si consorziavano, non solo perché poi c'era la Repubblica di Venezia che chiedeva dei prestiti particolarmente ingenti, ma si consorziavano a fine assicurativo, proprio per riuscire a fare corpo comune contro appunto le ruberie, piuttosto che il fatto di essere cacciati via, piuttosto che il fatto che appunto i soldi non venivano restituiti. Nel 1492, è la stessa data della cacciata dalla Spagna, no? Però diciamo in sede locale questa data è importante perché a seguito della predicazione spesso violentissime dei frati minori tipo Bernardino da Feltre o qualcuno che sicuramente conoscete, nascono i primi Monti di Pietà. Però la nascita dei primi Monti di Pietà peggiora moltissimo le condizioni di vita degli ebrei, su questo non c'è dubbio, soprattutto perché il popolo viene violentemente mosso o eccitato contro, ma perché contemporaneamente anzi, dividiamo in due parti. Allora, per gli ebrei va male perché appunto questi frati minori fanno delle predicazioni estremamente negative, e contemporaneamente, tra l'altro, nascono in questo periodo tutta una serie di leggende false e dicerie false, tra le quali per esempio quella di Simonino da Trento, che narrava, cioè raccontava che un bambino in occasione di una Pasqua era stato sgozzato per avere il sangue per fare il pane azimo. Per fortuna, per 300 anni questo Simonino è stato santo e poi è stato desantificato da parte della Chiesa stessa, in quanto la storia era negativa. Ovviamente non occorre che vi dica che sapete già che gli ebrei aborriscono il sangue, quindi di sicuro non vanno, e comunque anche aborriscono il fatto di togliere la vita a qualcuno, e che le azime vengono impastate con acqua e non certo col sangue. E, oltre a questa, per esempio, un'altra è una tristissima storia che succede a Porto Buffolè, dove tre ebrei vengono bruciati vivi, non so più per quale peccato, e la parte divertente, tra virgolette, è che questi tre ebrei di Porto Buffolè erano difesi da un collegio di sette professori dell'Università di Padova, sette docenti dell'Università di Lecce, e che però evidentemente non riuscirono a difenderli in maniera sufficiente da non farli condannare, e furono a loro volta poi incriminati perché avevano difeso gli ebrei, e furono obbligati a restituire gli 850 ducati, che erano il costo che era stato incassato per la difesa. Abbiamo già detto che appunto abitavano specialmente da queste parti, cioè in via San Canziano, anche se il fatto di abitare in luoghi un po' più addensati serviva sia così per poter professare insieme la propria religione che per difendersi da quelli. Però appunto non era neanche ancora quello che divenne poi il domicilio coatto. Il XVI secolo è sempre, si aggiungono anche, così in termini negativi per l'ebraismo, le conversioni forzate, il rapimento di bambini che appunto vengono poi battezzati, e l'obbligo per tutti gli ebrei, per esempio, di dover frequentare la chiesa degli eremitani e stare a ascoltare tutte le prediche che venivano fatte. Arriviamo diciamo al 1509, quando Massimiliano d'Asburgo saccheggia Padova, siamo al tempo della Lega di Cambrai. Successivamente sono invece i veneziani che tornano su Padova e la saccheggiano, ed ogni volta che c'è un cambio di proprietà, come dopo lo ritroveremo nella prima cinquantina d'anni dell'Ottocento, ogni volta gli ebrei vengono accusati di aver parteggiato per la parte precedente e quindi opportunamente bastonati. Nel 1560 Venezia, ormai vittoriosa, addirittura impone il divertimento ludico della corsa. C'è un dipinto, aspettate, a Palazzo Schifanoia a Ferrara, che dimostra che appunto questa corsa ludica per il divertimento popolare era fatta da tre componenti: una componente erano le meretrici, una componente erano gli asini e una componente erano gli ebrei. Questi tre gruppi venivano lanciati da Ponte Molino, dovevano raggiungere la piazza delle Erbe in mezzo a ludibrio, al lancio di oggetti, ai calci della popolazione. No? E nel frattempo, però, nel 1525 viene eretta la prima sinagoga di ufficiale di Padova, e è questa, è proprio il locale dove siete. Questo locale è detta la sinagoga grande Ashkenazita, cioè quindi era stata fatta dal gruppo dei tedeschi, mentre quella che forse conoscete, che ha 20 anni soltanto di ritardo, è la sinagoga italiana. Nel 1539, incredibilmente, viene concessa un'altra attività alla popolazione ebraica, e cioè il fatto di poter commerciare in pellami, no? E questo grazie al fatto che era stata pagata la fraglia dei non so come si potrebbero chiamare, insomma, di quelli che commerciavano in pellami. I calegari, ecco, scusate, l'ho trovato, cioè erano i calegari quelli che commerciavano. E grazie a questo però nasce anche un'altra attività, che è il cominciare a produrre dei filati, cioè dai pellami passiamo, diciamo, agli oggetti di vestiario o ai tessuti, e è di fonte ebraica il fatto che si comincia a trattare la seta sostanzialmente. Da allora in poi, effettivamente, anche nel periodo in cui il ghetto era chiuso, dal ghetto centinaia, se non migliaia di persone del territorio padovano lavoravano alla tessitura della seta, e lavoravano per gli ebrei del ghetto. Addirittura in un certo momento pare che all'inizio intorno a Brugine erano 600 le persone che lavoravano, poi in un altro periodo si parla di 500 persone nella zona di Abano. Dall'altra parte c'è la notizia di 6.000 persone che appunto lavoravano per conto per fare cordelle, allora si chiamava, per eseguire cordelle. Nel 1555, in uscita di un periodo di peste e fame, il fatto che viene riconosciuto, che proprio questo fatto di dare lavoro all'esterno a questa popolazione che era evidentemente poverissima e affamatissima, è un'operazione sociale, e viene riconosciuto, ovviamente sì, il termine positivo è che viene riconosciuto, il termine negativo è che viene istituito, cioè gli ebrei devono versare una tassa ulteriore per sostenere le persone che erano bisognose. E un altro fatto che avviene alla fine del 1500 è che nel 1594 viene costruito quel bellissimo oggetto che è all'università il teatro anatomico, e cominciano le lezioni di anatomia all'università. Per fare le lezioni di anatomia all'università ci vogliono dei cadaveri, e allora comincia la caccia al cadavere, che era molto meglio se era un cadavere ebreo che non un cadavere non tale, cioè cristiano.
C'è un'importanza di questo.
E non solo c'è testimonianza, non solo succedono tutta una serie di scene che oggi potremmo anche raccontarle col sorriso sulle labbra, perché diventa. Però nasce per esempio un fatto padovano, che per esempio da allora in poi il cadavere, dal momento della morte fino al momento della sepoltura, non può mai rimanere solo, no? Tuttora, diciamo, nella tradizione è così, no? E nasce un altro fatto invece, proprio che conferma quello che lei mi chiede, che viene istituita un percorso, chiamiamolo coatto, ma che voleva dire anche protetto, per arrivare dal luogo dove era morta la persona fino al luogo di sepoltura, e era protetto dai gendarmi, perché sennò durante il trasporto veniva assolutamente rubato il cadavere. E ancora, questo fece istituire una nuova gabella da dare all'università di 100 lire, cioè si parla già di lire in quel momento, all'anno, proprio perché non venissero rubati i cadaveri. Arriviamo allora adesso al secondo periodo, quello che vi ho detto, che è appunto quello del ghetto. Molto in ritardo rispetto a Venezia, nel 1601 viene deliberata l'istituzione del ghetto di Padova. E di fatto poi, cioè prima per circa 15 anni se ne era parlato con suppliche in un senso oppure nell'altro, nel 1601 viene deliberato, nel 1603 viene eretto, cioè vengono erette le porte. Le porte del ghetto di Padova si trovavano appunto in questa via subito prima della chiesa di San Cazziano, che era la porta a nord, su via San Martino Solferino verso via Roma, cioè andando giù adesso a sinistra dove finiscono i portici, lì era la seconda porta, era quella verso est. La porta sud era a circa, quasi alla fine, insomma, circa un po' più di tre quarti della via dell'Arco, lì c'era la porta sud, e la porta est era di nuovo in via San Martino Solferino, subito prima dell'incrocio con via dei Fabbri. Quindi, come abbiamo appena detto, il ghetto di Padova non era il ghetto urbanistico con cui oggi viene individuato un grande rettangolo che già a nord, Piazza delle Erbe, via Manin, ad est via Roma, a sud via Marsala e ad ovest via Barbarigo e la Piazza del Duomo, cioè, oggi questo in termini urbanistici è detto ghetto di Padova, ma era una cosa piccolissima e per di più non era neanche un rettangolo su questi luoghi che vi ho segnalato, ma era un rombo. Io ho fatto un calcolo, si parlava di circa 5.500, tra i 5.000 e i 5.500 metri quadri, dove dentro appunto praticamente doveva esserci tutto, e dove quello che vi ho detto comporta delle misure per riuscire a capire, cioè di questo rombo, in senso nord-sud aveva una misura di 130 metri, in senso est-ovest di 70 metri. Quindi è veramente un luogo limitatissimo, dove se poi togliamo le piazze, le strade, eccetera, evidentemente di case ce n'è ancora meno, e se togliamo le botteghe che erano i piani terreni, eccetera, non resta molto. Sostanzialmente perché appunto la vostra attenzione su questo dato? Perché in sostanza il ghetto non nasce con una... C'è un concetto che noi moderni oggi evidentemente non possiamo accettare, cioè quello che è passato la storia chiamando il fatto di ghettizzare la gente, cioè di tenerla separata e di guardare delle persone non per quello che fanno o per quello che dicono o al limite per quello che pensano, ma per quello che sono, e quindi per questa ragione devono essere messe separate dagli altri. Cioè il concetto di allora, effettivamente, specialmente il concetto religioso di allora, era che la cosa più disdicevole che poteva capitare è che qualcuno si mettesse a pensare qualcosa fuori dai canoni dettati. Però al di là di questo, il concetto del ghetto non era una cosa turbe, cioè c'era solo, diciamo, questo motivo originale. Il problema per cui dopo invece via via è diventato qualcosa di negativo, tanto da assumere è diventata una parola che già riassume tutta una serie di pensieri negativi, è che dentro a questo recinto che originariamente era stato fissato, dopo non è mai stato possibile ingrandirlo. Cioè se a Venezia effettivamente al ghetto nuovo, tra l'altro, il primo ghetto si è il ghetto nuovo, c'è stata la possibilità poi di aggiungere un ghetto vecchio e un ghetto nuovissimo, cioè degli ampliamenti, a Padova e in altri luoghi, per esempio, il posto recintato con quelle porte, tale è rimasto. Per cui effettivamente se queste persone aumentavano, se soprattutto come avveniva, continuavano ad arrivare dei migranti da luoghi lontani da dove erano stati cacciati, le condizioni di vita evidentemente dovevano essere gli spazi dovevano essere via via ridotti fino appunto ad una concentrazione terribile. Qua a Padova, cioè a Venezia effettivamente ci sono dei fatti ancora visibili dove addirittura dei palazzi originari che avevano un'altezza di 3,60 m erano stati tagliati con un solaio, per cui effettivamente bisognava essere più piccoli di 1,60 m per riuscire a stare in piedi. E oltre ovviamente a tutta una serie di tagli verticali. Ma a Padova, per esempio, a me professionalmente è capitato di vedere in via dell'Arco che c'erano a livello del piano terra, a livello fondale, c'erano addirittura 5 corsi di mattoni che non erano legati tra di loro come dovrebbe essere una normale muratura, erano 5 mattoni messi in foglia, cioè in piedi, il mattone messo per così, non messo per così, no? E slegati, quindi 5 fogli di carta, no? E questo stava veramente a dimostrare che ogni volta che avevano bisogno di elevarsi mettevano il mattone in più e ripartivano da sotto per una questione di scarico di peso fondale. E ripeto, qui a Padova questa è la dimostrazione, e se andiamo a vedere che ci sono certi momenti, perché ci sono dei dati che adesso vi darò, in cui si parla di 660 piuttosto che 731 persone all'interno del ghetto, no? E fate la divisione con quei famosi 5.500 metri quadri, vedete che la densità che normalmente in termini di urbanistici si parla di densità a chilometro quadrato, ma è una densità pari a quella, non so, pari a circa 39-40 volte quella che è la densità di Padova oggi, quindi capite che era una densità molto più alta di quella che si può avere a Hong Kong o qualcosa di questo genere. E questa è la negatività del ghetto, cioè il fatto che queste persone fossero assolutamente compresse in spazi che appunto, per esempio nel caso veneziano, non sono riuscito a farlo nel caso padovano, ma si andavano a calcolare in 3,5 metri, 3,4 metri di abitazione a testa, cioè 3,4 metri vuol dire che non c'è quasi lo spazio da letto, insomma, ammesso che ci fosse. Quindi il quartiere è molto misero, le case continuano a diventare delle torri, e però appunto le porte di cui vi parlavo prima sono delle porte che di giorno sono aperte e di notte sono chiuse. C'è un guardiano ebreo e un guardiano cristiano, uno per parte, con due chiavi diverse, e quando cala la luce chiudono la porta e non ci può essere più nessuna commistione, ma quando cresce la luce all'alba la porta viene aperta e effettivamente il ghetto diventa permeabile, cioè gli ebrei possono andare ad esercitare le loro attività se ne vengono fuori e i non ebrei possono venire dentro nel ghetto, dove si contano fino a, pensate in uno spazio così piccolo, si contano fino a 67 botteghe. Evidentemente anche lì siamo in spazi di dimensioni piccolissime, però c'erano 67 botteghe all'interno del ghetto. Il calcolo che avevo fatto prima, che vi dicevo, porta 85.000 persone per chilometro quadrato, la famosa divisione. Bene, e un'altra cosa che è interessante dire è che in termini di sempre di chiusura del ghetto è che c'era un'unica categoria di persone, alcune persone di questa categoria, che potevano uscire dal ghetto anche di notte, e erano i medici, perché da sempre gli ebrei studiavano medicina o erano conoscitori delle arti mediche, e erano anche abbastanza quotati, e quindi erano autorizzati a poter esercitare, sebbene ci fosse una specifica dichiarazione, cioè non tutti avrebbero potuto farlo, ma solo chi otteneva una determinata dichiarazione. Un mio antenato, effettivamente ho il certificato di laurea e c'è proprio scritto Hebreus, in quel caso lui era Hebreus Cipriota, laureato eccetera, con facoltà di lavorare al di fuori del diritto. I dati fondamentali del periodo dei ghetti possono essere riassunti in un paio di date, cioè nel 1617, quando viene costruita la terza sinagoga, vi avevo già parlato delle due, la tedesca e l'italiana. Nel 1617 viene costruita la terza sinagoga, sempre dentro del ghetto, e è una sinagoga spagnola, e vi ho già spiegato prima quali sono le differenze. E invece nel 1631 è uno dei tanti casi di sviluppo della peste, purtroppo entra anche nel ghetto, e si registra che ci sono 421 deceduti per peste sui 721 persone che erano censite, cioè circa il 60% delle persone muoiono perché evidentemente un affollamento di quel genere permetteva che i germi si spargessero in maniera molto, molto feroce. Come vi ho già anticipato, sì, adesso vi do alcune altre notizie che ho raccolto. Sì, queste sono tutte cose che vi ho già detto. Abbiamo nel 1780, a proposito, una invasione degli studenti nel ghetto proprio per rubare i cadaveri, tornando al famoso discorso, e nel 1684 un altro così evento negativo che si sviluppa a seguito del fatto che c'è la vittoria a Buda in Ungheria, c'è la vittoria dei turchi sui veneziani. Anche lì qualche voce così malevola racconta che appunto gli ebrei avevano aiutato i turchi a battere i veneziani, e di conseguenza c'è una invasione della popolazione del ghetto per uccidere un po' di ebrei. Dopodiché sono le autorità stesse a rimettere le cose a posto dicendo che non è vero, però da allora qui nella nostra comunità viene celebrato un Purim di Buda a memoria dello scampato pericolo. Purim è l'unica festa ebraica allegra, per cui appunto Purim di Buda sta a ricordare di aver avuto salva la vita. Dicevamo prima che appunto molti degli studenti che appunto erano autorizzati a frequentare l'Università di Padova, praticamente quasi tutti, studiavano medicina. La laurea era in medicina e filosofia, allora così si chiamava, e era appunto una delle lauree, certo, effettivamente i corsi erano solo due, cioè solo successivamente, oltre all'insegnamento della legge come altra attività, solo più tardi si cominciano a insegnare le scienze, le ingegnerie, eccetera. Allora c'erano queste due facoltà. Però vi voglio dare qualche numero. Per esempio, tra il 1517 e il 1619 ben 80 sono i laureati ebrei, che adesso non posso sapere quanti potessero essere gli studenti, ma di sicuro non erano tantissime centinaia, e quindi ritengo che 80 sia un numero estremamente elevato. E lo stesso nel centennio successivo, dal 1619 al 1721, ben 149 sono laureati ebrei in medicina. Anche qui, cioè malgrado le 100 lire pagate per salvaguardare i cadaveri, c'erano tutta una serie di gabelle che venivano imposte, per esempio a livello universitario. Una buffa gabella era che il gruppo degli studenti ebrei doveva fornire, adesso ve lo dico, esattamente 170 libbre di confetti ai bidelli. Ecco, poi torno appunto al discorso invece della seta. Diceva, nel 1751 a Brugine sono in produzione 200 telai che lavorano per il ghetto. Le famiglie ebraiche che si occupano di questa filatura si chiamano Trieste, Landi, Salom e Romano, e contano fino a 5.000 dipendenti e producono 100.000 pezzi di cordella all'anno. Torniamo un attimino a un po' di numeri, se mi permettete ogni tanto do un'occhiata agli appunti perché non sono così sapiente da sapere tutto. Tornando ai numeri, dicevo, per esempio gli ebrei al momento dell'istituzione del ghetto, cioè nel 1603, sono 665 a Padova e quindi sono pari al 2% della popolazione della città, che era valutata in quell'anno in 32.000 persone, quindi sono il 2%. All'abbattimento delle porte del ghetto gli ebrei sono circa 500, viceversa saranno 1371, cioè il massimo raggiunto nel 1881, dopodiché inizia una parabola discendente, sono 881 nel 1911, 600 nel 38 con l'avvento appunto delle leggi razziali, 175 siamo oggi. Vi ho un po' già detto, adesso trattiamo, per staccarci un momentino dalle annate eccetera, trattiamo un po' di argomenti che sono forse più interessanti. Ho già spiegato praticamente quale era stata l'origine del prestito supremo, e anche vi ho accennato al 1492, quando nascono i Monti di Pietà. Solo che i Monti di Pietà effettivamente dopo restano come un'istituzione che non ha seguito, no? Perché alla fine cosa succede? Succede che, ve lo leggo perché sembra un trattato di economia, no? Il Monte di Pietà riscuoteva un interesse, notate, quid interest, no? E veniva cambiato, mentre il famoso termine negativo di usura che veniva applicato sulla questione del prestito ebraico veniva da quid est in usum, no? Gli cambiano il nome, si diventa quid interest, ma deve essere calcolato sulla remunerazione del capitale, pagamento del rischio, pagamento delle spese di recupero e guadagno. Il risultato era che quid interest, cioè l'interesse autorizzato, era altissimo, no? Se era addirittura composto da quattro componenti, e diventava molto più alto di quid usum, che era quello che veniva richiesto. Ma ragioniamo un secondo, che cosa voleva dire cioè quando diciamo era prestito puro si parlava in certi momenti, come vi avevo detto, 12%, in certi altri momenti si trova al 6%, io non so esattamente che cosa era. Quando era un prestito su pegno, no? Intanto era regolamentato cosa poteva essere dato in pegno, cioè dovevano essere cose piccole, del valore inferiore a 3 ducati, cioè non poteva dare in pegno la casa o qualcosa di questo genere. E l'oggetto, se non veniva reclamato entro un anno, quindi pagando il pattuito, l'oggetto diventava di proprietà del prestatore, ma non subito, lo diventava, cioè nel momento passato un anno, dopo un altro mese venivano fatte le grida e dopo un altro mese ancora venivano fatte ancora le grida, quindi solo dopo due grida, che in cui non era stato riscattato l'oggetto, l'oggetto diventava del compratore e quindi il compratore poteva, diciamo, disporne come voleva. Se facciamo un po' di conti, no? Effettivamente, se anche, diciamo, l'interesse, cioè la differenza tra il prezzo e il valore fosse stato di un 25%, dico io il 25%, dico oggi un qualsiasi commerciante ci racconta che per vendere la sua merce la deve comprare almeno al 40% del prezzo di facciata a cui la vende, no? E quindi in questo caso quel commerciante applicherebbe un'usura di 250%, cioè solo per farvi capire. Quindi quando si parla di 25% era il giusto rischio che veniva preso se poi l'oggetto doveva rimanere in proprietà. E questo fa sì che, appunto, siccome normalmente la quantità maggiore degli oggetti erano il mantello piuttosto che qualche altro oggetto di vestiario, è la ragione per cui effettivamente a un certo momento all'attività di prestito viene autorizzata ed affiancata l'attività di strazzeria, cioè di vendita dei vestiti usati. Vediamo all'interno dei permessi che venivano dati agli ebrei che cosa invece riguardava il problema della sepoltura dei propri morti. Se fino al 1800 appunto agli ebrei era precluso di poter possedere immobili, l'unico immobile che era concesso di poter avere era il cimitero. Quindi dal 1300 gli ebrei comprano prima una e poi altre aree per seppellire i propri morti, perché voi sapete che per l'ebraismo la sepoltura è permanente, non può essere più rimossa, e quindi un primo cimitero ebraico a Padova lo abbiamo all'angolo tra le attuali vie Campagnola e Bartolomeo Cristofori, no, non è quella che la signora quella che conosce, perché di questo non c'è più nessuna traccia, è solo scritto, è all'angolo tra via Bartolomeo Cristofori e via Campagnola, e quello è il primo, mentre il secondo cimitero, questo è il primo del 1300 e probabilmente si è esaurito nel 1403 quando viene aperto il secondo cimitero, che invece è in via Annibale da Bassano, al di là della stazione, e che entrambi questi non sono più in esistenza.
C'è il silos adesso delle
orte? Sì, esatto, proprio questo. Sì, perché quella nel 55 era un'area che era stata espropriata e quindi stata espiantata, e quindi no. Poi, tra l'altro, caso ho voluto che fossi io stesso che facessi questo. Il terzo cimitero, invece probabilmente molti di voi l'hanno visto, è quello di via Biella, cioè angolo tra via Biella e via Campagnola, e che proprio anche dalla conformazione che c'ha potete capire che è stato ampliato per almeno tre volte, se non quattro, cioè prima era la parte in fondo più stretta, poi quella un po' più larga vedendo verso via Biella, poi la parte di via Biella che è più allargata. E questo cimitero comincia alla fine del 400, proprio i primissimi anni del 1500, e prosegue fino al 700. Nel 700 si scavalca via Campagnola e viene comprato un'area che oggi è all'interno del quartiere Borgese, delle case del quartiere Borgese, e che in effetti è fatto da due cimiteri, perché c'era in mezzo una strada che si chiamava via Zudio, e che, per cui prima c'è quello da via Campagnola sulla sinistra, poi quello da via Campagnola sulla destra. Oggi sono unificati in un'unica area. Questi vanno avanti fino al 1820 circa, quando viene aperto appunto un quarto, quindi un cimitero, adesso non ho perso il conto, che oggi è accedibile da via Canal, ma allora era accedibile sempre da via Campagnola, cioè sì, il giro è grande, ma in effetti dove c'è il cimitero le due strade quasi si toccano. E si accedeva da via Campagnola e era un piccolo cimitero che è stato in uso fino al 888 e da allora in poi siamo in via Sorio dove c'è quello vigente, no? Abbiamo già detto, trattando diciamo altro argomento, che i religiosi cristiani nei confronti degli ebrei hanno periodi di tolleranza e periodi di intolleranza o di contrasto effettivamente attivo. Contro questo, dicevo, è proprio una lotta di potere, spesso si è fatta difensore degli ebrei proprio la Repubblica di Venezia, che aveva ben chiaro invece l'utilizzo di queste persone come pagatori di imposte estremamente elevate e anche come prestatori a loro volta alla Repubblica stessa, perché addirittura al di là degli 850 ducati che chiedevano appunto per ogni singolo banco e dei 200 ducati per ogni singola testa, no? Ci sono dei momenti in cui la Repubblica chiede 14.000 ducati alla Università degli Ebrei, che questa università stava per congrega oppure oggi la chiameremo comunità, chiede 14.000 ducati, in un altro momento ne chiede 2.400, in un altro momento 12.500, e tant'è vero che a un certo momento l'Università degli Ebrei fallisce, perché a sua volta fallisce per 55.000 ducati, perché se li era fatti prestare a sua volta da qualche altra parte non aveva più i soldi per poterli restituire, perché era veramente tanto quello che veniva chiesto, sia in termini di pagamento sia in termini materiali, perché dicevo prima tutta una serie di altre gadelle, adesso appunto raccontarle potrebbe anche far sorridere, ma per esempio spettava agli ebrei pavimentare Padova, cioè quindi tutte quelle strade che oggi vedete non tanto divertenti da percorrere se si è in bicicletta, come tutti i sassi, tondi, ciondoli, tutti quegli acciottolati li hanno fatti coi soldi dei miei predecessori, no? E un'altra cosa che per esempio non ho capito che cosa vuol dire, dovevano comprare le lance, io onestamente non so dare una spiegazione, non so che cosa vuol dire, ma un'altra ancora, dovevano fornire tutto il materiale per i cosiddetti di allora vigili del fuoco, quindi non solo i vestiti, le pompe, i secchielli, non so cos'altro potessero avere, ma spettava sempre agli ebrei e poi cos'altro adesso. Sì, vi ho già raccontato appunto dei confetti, no? Pavimentazione della città, bilancio. Sì, e dovevano prestare i soldi. Dovevano armare qualsiasi armata passata per Padova. Dovevano provvedere alle armi, cioè pagare le armi di qualsiasi armata passasse per Padova. Sì, l'avevo detto prima, sì, quando parlavo dell'università. Sì, dovevano pagare 170 kg di confetti a bidelli. I bidelli erano contenti. Forse non si usava.
Senta, questa storia delle armate, non dovevano solo pagare l'esercito veneziano?
Beh, immagino di sì. Sì, che fosse l'esercito veneziano. Sì, come vi dicevo, come vi dicevo, tutte queste contribuzioni obbligate erano sempre in capo alla università degli ebrei, cioè alla totalità delle persone. E come allora cioè questa, oltre al fatto di dover vivere in una vicinanza corpo a corpo obbligata, obbliga all'interno del ghetto di creare tutta una sottosocietà che possa appunto sopravvivere e pagare tutte queste tassazioni. Parliamo un attimino della parte delle tasse, perché è interessante. E cioè, appunto, allora l'università degli ebrei doveva pagare questi importi alla Repubblica. All'interno del ghetto, all'interno dell'università degli ebrei, veniva istituito allora un gruppo di 8 tassatori, no? Che venivano eletti. Questi 8 venivano eletti, però dopo vigeva un'elezione interna alle 8 persone che, senza che nessuno potesse sapere, ne eleggeva 5 degli 8. Cioè 5 degli 8 sarebbero stati quelli che effettivamente dovevano svolgere il lavoro, mentre 3 non avrebbero svolto il lavoro. E questo faceva sì che nessuno, cioè diventava un segreto, nessuno poteva sapere chi effettivamente era il tassatore, e in questa maniera appunto si pensava di poter evitare sia nepotismi che corruzioni o rivendicazioni. La persona che aveva, il capofamiglia, che aveva un patrimonio inferiore a 200 ducati non pagava tasse. Chi invece aveva più di 200 ducati pagava le tasse in funzione di una dichiarazione dei redditi che doveva fare e consegnare ai tassatori. Più che altro era una dichiarazione patrimoniale, e in modo che la tassa non fosse appunto uguale tra le persone, ma fosse proporzionale al patrimonio di ognuna. Ma coloro che non pagavano le tasse avevano un vincolo. Vediamo se immaginate che cos'era, no? Il vincolo era di dover far studiare i figli. Se il povero faceva studiare i figli, aveva diritto a non pagare le tasse e ad avere la tzedakah, che era l'assistenza benefica. Se il povero faceva lavorare il figlio invece che farlo studiare, perdeva questo diritto. E questo è abbastanza significativo, se mi permettete, perché effettivamente penso che qualcuno di voi sappia che il fatto dello studio, della conoscenza, e proprio anche il fatto del saper leggere e scrivere è una costante assoluta del popolo ebraico. Se vogliamo, è anche la ragione, molte delle ragioni per cui il popolo ebraico veniva avversato da chi era quell'altra componente che era alfabetizzata, era quella dei religiosi, cioè i monaci, no? Erano le uniche due componenti che fossero alfabetizzate in un mondo che era al 98% analfabeta. No, quindi è chiaro che la parte religiosa, da sempre tradizionalmente alleata ai potentati politici, diciamo, avversasse l'unico altro che poteva dire stai sbagliando, piuttosto che esiste un'idea diversa, perché sapete benissimo anche che appunto da sempre il potere religioso aveva un effetto enorme sulla popolazione, proprio perché la popolazione era ignorante e accettava qualsiasi cosa che venisse detta. Non so se per caso vi fa suonare qualcosa di molto attuale, ma però anche oggi non è la parte religiosa che induce le cose, però mi pare che siamo abituati a ormai che quanto più qualche politico la dice più grossa, quanto più è creduta. Qualche Trump americano ce lo rammenta. E quindi, appunto, dicevo, in questo caso c'è questo discorso appunto che non pagavano le tasse, venivano beneficati se mandavano i figli a scuola, ma allora questo vuol dire che c'era la scuola. E effettivamente all'interno del ghetto c'erano le scuole di ogni ordine, e, oppure uno poteva scegliere, se riusciva a pagarselo, poteva scegliere un istruttore privato. Ma non era l'unica cosa, perché appunto abbiamo parlato di tasse, abbiamo parlato di amministrazione, abbiamo parlato di istruzione. Ci sono tutta una serie di altre cose, per esempio nascono tutta una serie di confraternite che dopo rimarranno anche praticamente fino a pochi anni fa sostanzialmente, che si chiamano già i nomi, cioè si chiamano vestir donzelle, oppure si chiamano vestire gli ignudi, credo che appunto, oppure dotar donzelle, oppure istruire donzelle, cioè, e ci sono tutte queste confraternite, vale a dire associazioni, no? Oggi le chiameremo tali, che si danno una missione, e tra queste ce n'è anche una che si chiama Sovvegno e che è molto interessante perché è la prima forma di assicurazione che esista al mondo, no? Cioè 100 persone si iscrivono a Sovvegno pagando un qualcosa da pagare, e il Sovvegno, cioè questa congrega, intanto assicura tutto quello che segue alla morte, alla sepoltura, ma poi si prende carico delle mogli e dei figli. No, queste sono solo ebraiche. No, sono solo ebraiche che nascono dentro del ghetto, non potevano essere miste per forza di cose.
Ma quando risale
sul ghetto? Le varie confraternite, si trova traccia in tutto l'arco del Settecento e poi continuano nell'Ottocento, eccetera. Diciamo che appunto, vi ho detto, il ghetto nasce nel 1600 probabilmente. Da subito qualche forma di organizzazione, di assistenza interna ha cominciato a dover funzionare. Questo era per dire che appunto all'interno era un microcosmo che viveva interamente, cercava di sopravvivere collettivamente. Questa è la...
C'era pure l'ospedale a Padova, per la condizione del bisogno, potevano essere.
Questo non so risponderle. Non ho trovato nessuna documentazione a riguardo.
Senta, si sa perché il ghetto è arrivato così tardi a Padova? A Venezia nel ghetto nuovo 1516.
Sì, perché? Allora, qui bisognerebbe fare un'altra conferenza. Ma sostanzialmente, come vi dicevo, io non voglio vedere appunto il ghetto in termini estremamente negativi, ma lo vedo come separazione di persone. A Venezia il fattore ghetto effettivamente è estremamente analogo a quello dei fondeghi, cioè c'era il fondaco dei turchi, il fondaco dei tedeschi, il fondaco dei lucchesi, non so quanti altri, ma c'erano 7-8 fondaghi, e nel fondaco, cioè guardiamo il fondaco, nel fondaco le persone che venivano appunto dalla Turchia piuttosto che potevano abitare e commerciare e non portare le loro famiglie, nei fondaci non entravano donne e bambini. E d'altra parte questi commercianti che appunto venivano dalle varie parti del mondo avevano solo bisogno di un punto di riferimento che gli andava benissimo, cioè quindi era il loro ostello, no? Era il posto dove appunto si poteva riconoscere che le merci da loro portate venivano commercializzate. Ma appunto Venezia ruota intorno a questo concetto. Quindi anche quando viene istituito il ghetto ebraico, che pure aveva la variante che questa gente c'aveva anche le famiglie perché erano scappati dalla Germania piuttosto che da altre parti, Però il concetto è questo, di una repubblica quale quella di Venezia, che viveva sul commercio con l'intero mondo, che dava spazio di poter vivere in Venezia alle persone più diverse, c'erano gli ortodossi, c'erano le cose, e che però preferiva, per controllarli, tenerli separati, cioè sapere dove erano gli uni o dove erano gli altri. Il ghetto di Venezia viene costruito addirittura nella iconografia di Jacopo de Barbari, non so se l'avete mai vista, quella meraviglia di volo d'uccello a cui si fa riferimento ancora adesso, lo si vede in fondo, proprio molto in fondo in alto nell'iconografia, e sembra addirittura un castello il ghetto, perché lui l'ha già disegnato più alto di tutto il resto. Siamo nel 1520 nell'iconografia, quindi già l'idea che questa cosa diventava un castello era, l'aveva fatta come l'arsenale, sostanzialmente. Il ghetto di Venezia nasce, diciamo, con gli stessi concetti dell'arsenale. All'arsenale si entrava avendo il proprio nome in una lista e bisognava anche avere qualche sorta di tesserino per poter entrare. Lo stesso era il concetto del ghetto. Ma ripeto, in un ambito che sviluppava soprattutto la coesistenza e la commerciabilità, l'attività commerciale tipica della città. Quindi Venezia anticipa di molto, non sono gli altri che sono in ritardo, è Venezia che è molto in anticipo. E poi, diciamo, c'è sempre questo fatto della spinta cattolica che dice che gli ebrei non si devono mescolare con le altre persone perché inquinano la mentalità, però e come dicevo prima, nasce di posto in posto una lotta di potere a riguardo. Però questo serve a dire che, appunto, Venezia ha anticipato di parecchio. Mi pare che l'istituzione del ghetto di Roma sia del 1565, quindi 50 anni dopo, e qui nel nord Italia i ghetti vengono fatti tutti dal 1600 in poi, cioè anche Verona, anche Ferrara, anche Mirandola, anche le cittadine piccole tipo Este o Montagnana, sono tutti dal 600 in poi. Addirittura l'ultimo mi pare che sia quello di Correggio, vicino alla Reggio Emilia, che mi pare che dati 1770, cioè 20 anni prima di quando poi sarebbe stato riaperto, insomma. Non so se ho risposto, ma... Sì, volentieri. La signora mi chiede qual era il rapporto con i banchieri medici pazzi oppure contenuti nel filmato che abbiamo avete visto recentemente. Ma onestamente non so dirglielo, cioè non risulta che a Padova ci siano mai stati rapporti con loro, risulta che ce ne siano stati qualcosa a Venezia, ma non, probabilmente bisognerebbe andare a guardare la storia di Firenze.
I rapporti tra Padova e Firenze erano piuttosto attivi, diciamo.
Sì, erano molto attivi, i rapporti tra Padova e Firenze, ripeto, dice la signora, i rapporti tra Padova e Firenze erano molto attivi, però i rapporti che conosciamo, diciamo, anche al di là dell'ebraismo, sono rapporti di arte sostanzialmente, cioè Giotto, appunto, sappiamo che è venuto a fare le sue meraviglie a Padova, e Dante sappiamo che è arrivato a Padova, ma non ho mai sentito personalmente parlare di...
Lui ha detto, c'è parlato Strozzi, non erano gli Strozzi di Firenze.
Non so dire. Ma non è in ghetto, fuori da ghetto. L'ha detto qual era il perimetro del ghetto, Palazzo Strozzi è fuori.
Ma in via San Martino Solferino.
Sì, ma l'ha detto che via San Martino Solferino finiva prima di via delle Fabbri, quindi Palazzo Strozzi è dove c'è la piazzetta.
L'alternanza di Austria, francesi e poi con l'unità d'Italia, ha detto che
Beh, io sono ancora, se mi sono fermato al 1700, devo ancora arrivarci.
Infatti volevo chiedere, chiedo un attimo anche per organizzare, abbiamo ancora 3 secoli di storia di ebrei a Padova. Direi, siccome tanti di noi sono abituati a una certa ora ad andarsene, direi che magari teniamo le domande alla fine a questo punto e lasciamo l'ingegnere di andare avanti e completare la sua relazione, perché altrimenti corriamo il rischio che molti di noi ce ne vanno senza sapere come va a finire la storia. Ti chiedo questa cortesia magari.
Ma la storia non è ancora finita. Io mi auguro, come stiamo dimostrando in questo museo, che appunto l'abbraccio tra Padova e la sua componente ebraica possa continuare indefinitivamente. Quindi io la storia la posso interrompere quando voglio, mentre va bene. Allora trattiamo pure del famoso terzo periodo. 1797, i francesi conquistano Padova e abbattono le porte del ghetto, e la famosa appunto via San Martino Solferino, poi San Martino Solferino, viene chiamata via libera, e sostanzialmente i concetti della rivoluzione francese di fraternità, uguaglianza e libertà vengono introdotti anche nell'Italia, nella Padova e nei precedentemente reietti del ghetto. L'euforia dura abbastanza poco, perché con il trattato di Campoformido nel 1798 arrivano gli austriaci e gli ebrei naturalmente vengono accusati di aver parteggiato, come effettivamente sembra che fosse stato, per i francesi, e vengono di nuovo rinchiusi nel ghetto. Nel 1801 ci sono 3 mesi di vuoto di potere, rientrano i francesi, ma dopo 3 mesi ritornano gli austriaci e risuccedono le stesse scene. Tra il 1806 e il 1813 tornano i francesi, è la prima, diciamo, annessione a quello che si chiamava un Regno d'Italia, poi ripetuto dai Sabaudi. Naturalmente in questo cominciano a essere 7 anni di periodo, gli ebrei partecipano veramente molto numerosi, addirittura anche alla guardia civile che viene istituita dai francesi. Nel 1814 di nuovo c'è la restaurazione, questa volta in via definitiva fino all'866, e quando appunto ci sarà la definitiva assegnazione a Casa Savoia. Solo dal 1866 finalmente c'è la stabilità. Gli austriaci effettivamente, diciamo, la prima volta rinchiudono gli ebrei nei ghetti, però per il resto applicano un criterio di grossa tolleranza, anzi addirittura qualcosa di più, nel senso che addirittura i commissari austriaci dicono che gli ebrei devono effettivamente essere controllati di notte, perché è meglio, senza dire perché, ma che di giorno devono essere lasciati commerciare e fare le loro attività, e perché altrimenti senza di loro non vanno avanti i commerci, non vanno avanti le prestazioni intellettuali, via dicendo. E è divertente che a questo proposito addirittura confermano, cioè mentre poi tutte le altre regole le aboliscono, le altre regole restrittive, confermano soltanto la regola che gli ebrei non devono avere immobili, con una precisazione proprio scritta che dice perché non devono diventare proprietari immobiliari per addormentarsi pigramente su un potere, su un possesso che non è attivo. Devono impiegare i loro soldi invece in maniera proattiva. E gli austriaci riconoscono anche l'esistenza appunto dell'università degli ebrei, le tasse calano abbastanza, gli ebrei sono cittadini uguali agli altri, e quindi possono fare tutto tranne che fare giuramento o testimonianza, e stranamente devono avere l'autorizzazione per sposarsi. Però per il resto possono abitare dove vogliono, conseguire i titoli di studio, avere carriere professionali, anche militari. Nel 1829 viene fondato a Padova il collegio rabbinico dell'impero austro-ungarico. E quindi questo di nuovo fa riconoscere come Padova godesse di una centralità assolutamente importante. Il collegio rabbinico è istituito nell'attuale sede dell'Ippolito Nievo, cioè via Barbarigo, Palazzo Cumani, e è la stessa istituzione che poi nel 1871 venne trasferita a Roma. Allora appunto siamo già all'interno del Regno d'Italia, Roma è capitale del Regno d'Italia, il collegio rabbinico di Padova, così com'era, viene portato a Roma e tuttora è il collegio rabbinico nazionale con le stesse regole che erano state fatte qua a Padova. C'è tutto un elenco di materie che venivano insegnate, tutto un elenco di esami che dovevano essere dati, e però qui ci perdiamo abbastanza. Sì, la scuola per formare i rabbini. Le ricordo che il titolo di rabbino non è un titolo religioso. Rabbino vuol dire maestro, cioè la propria traduzione di rabbino vuol dire maestro. È la persona che all'interno di una comunità, il rabbino capo, è quello che può dare le indicazioni di maggiore interpretazione della Bibbia piuttosto che. Ecco, allora dicevo, vi ho già detto che in partenza, appunto, vi ho già detto che il fatto che Padova permettesse, l'Università di Padova permettesse la frequenza, la frequentazione e anche la laurea di ebrei era unico al mondo. Ebbene, appunto, dopo il 1866 avviene a Padova qualcosa che di nuovo è unico al mondo e viene chiamata difatti l'età dell'oro dell'ebraismo padovano. E conferma ancora di più, se ce ne fosse bisogno, di questa proprio intima unione tra tutta la città e la sua componente ebraica. Insisto su questi punti perché sono i punti su cui è stato l'anno scorso inventato e inaugurato questo museo. Che cosa vuol dire che questa età dell'oro dell'ebraismo padovano? Allora, c'è da dire che al momento dell'uscita dal ghetto ci sono proprio due classi di, brutto dirlo, ma due classi economiche di ebrei. Cioè ci sono coloro che sono riusciti, qualche nome l'abbiamo detto prima, che sono riusciti appunto anche in periodo di restrizione ad esercitare qualcosa, appunto a creare le filature, a creare i commerci o cose del genere, e che sono delle persone che diremmo ricche, no? E ci sono invece quelli che sono rimasti dei veri e propri poverissimi sotto la soglia dei famosi 200 ducati, e che tali rimangono. Cioè l'apertura del ghetto propone questo frazionamento terribile. I poveracci in effetti quindi restano nella zona del ghetto, di poco si muovono, quelli che possono permettersi appunto di spostarsi si spostano e cominciano a avviare la loro abitazione, la loro maniera di operare, sempre più lontano dal ghetto, diciamo. Il centro di Padova non è che fosse grandissimo allora, ma queste sono persone che effettivamente non solo appunto per la ragione dello studio che abbiamo visto prima, hanno un livello intellettuale che è decisamente superiore alla media dei padovani, ma anche appunto in certi casi hanno una capacità economica che è lo stesso decisamente superiore ad altre persone. Uno degli eventi appunto piuttosto curiosi, ma questo non è solo padovano, ma è un evento diciamo di carattere italiano e succede solo in Italia, è che poiché i francesi avevano espropriato un sacco di ordini religiosi piuttosto che diocesi, piuttosto che altre cose, e avevano rimesso in vendita queste cose espropriate, perché ai francesi evidentemente interessava solo portarsi a casa dei soldi, no? La Chiesa in Italia aveva posto il divieto di acquisire le cose che erano state di proprietà dei religiosi, e quindi in Italia succede l'unico posto al mondo dove delle proprietà terriere, dopo finito il divieto di possedere immobili, che delle proprietà terriere diventano di ebrei. Questo fatto c'è solo in Italia, nessun'altra nazione ha degli ebrei che possiedono proprietà terriere, e naturalmente questo è un filone su cui evidentemente allora, alla fine di 800, si sviluppano appunto delle grosse proprietà terriere. Ma contemporaneamente a queste ci sono anche appunto, come dicevo, interventi in città di carattere intellettuale, dalla istituzione del gabinetto di lettura alla biblioteca civica, oppure cominciano appunto, adesso che sono liberalizzati, cominciano a diventare professori universitari piuttosto che altre cose. Nel 1904 avviene questa cosa buffissima che tutte, e dico tutte, le cariche elettive padovane sono assegnate a persone che provengono dalla comunità ebraica. Cito persone e casi, cioè il senatore si chiamava Wallenborg, Leone Wallenborg, il deputato si chiamava Leone Romanini ancora, che è stato per 7 volte nella legislatura e 4 volte nei governi. Il sindaco si chiamava Giacomo Levi Civita, il rettore si chiamava Vittorio Polacco, il presidente dell'ospedale si chiamava Tedeschi, il presidente della casa di riposo si chiamava Luzzatto Mina, il presidente della cassa di risparmio si chiamava Eugenio Forti, il presidente della biblioteca mi pare si chiamasse Giorgio Sacerdoti. Cioè veramente era incredibile, perché l'unica carica padovana che non fosse in mano ebraica era il vescovo. E, però appunto questa appunto, come vi dicevo, è la ragione per cui si dice che questo è stato un periodo d'oro. Ma per esempio all'interno dell'ebraismo nascono anche degli altri fatti più così documentati, più divertenti, no? Cioè per esempio un Treves viene nominato barone a suo tempo dall'imperatore d'Austria, che lo nomina barone, ma non è un baronato che non può essere passato ai figli, cioè limitato alla persona. Dopo qualche decina d'anni, ma poche, no? Il nipote di questa persona, cioè un altro Treves, viene invece nominato barone dal re Vittorio Emanuele II, no? E l'unico che non era stato, cioè quello che era, abbiamo parlato del nonno e del nipote, il povero padre appunto si lamentava e riportato in cui dice: me pare se baron, me fiore se baron, ma mi non son baron. No, quindi questo era per dire che appunto così evidentemente coloro che erano sufficientemente ricchi riescono anche a stabilire dei rapporti, e cioè evidentemente questo era nominato barone perché aveva prestato soldi, non c'era dubbio che fosse quello. Però è anche vero che effettivamente quando quando sia il Savoia sia l'imperatore d'Austria, quando viene qua a Padova, va a abitare a casa Trieste perché non si fida di altri, mentre invece quando il re Vittorio Emanuele viene a Padova mi pare che vada a Palazzo Corinaldi, lo stesso perché non si fida delle altre persone. Garibaldi va dai Dazzara, e d'altra parte anche ad Abano, per esempio nel 1214, quando c'era la linea del fronte di difesa, il centro di difesa era dai Trieste, a Palazzo Trieste ad Abano, quindi effettivamente continua questo strano abbraccio che lega veramente la città e la popolazione ebraica. Vi ho già parlato dei vari industriati lì della seta, no? Che adesso appunto si chiamavano, oltre ai Trieste, i Contarini, i Salommi, da Zara, i Romanini Acuri, i Treves e i Corinaldi. Vi posso dire che per esempio invece Garibaldini, con Garibaldi c'erano Albrondo, Nati, Zaccaria, De Benedetti. E a livello così di titoli nobiliari, se vi diverte, i Corinaldi invece vengono, ecco, i Corinaldi vengono dalla Toscana e cioè hanno già il titolo di conti, non nascono conti, guardate. Ok. Siamo arrivati appunto alla Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale è molto, diciamo, cioè la parte ebraica che concorre alla Prima Guerra Mondiale è percentualmente molto più alta che non la parte del resto della popolazione, e anche tra gli ebrei ci sono caduti, morti o persone che ci hanno rimesso qualche parte del corpo. L'Italia esce dalla guerra con le ossa rotte, no? E dopo poco tempo sappiamo che appunto c'è l'avvento del fascismo. L'avvento del fascismo comporta un rotolamento, cioè nell'arco di 20 anni, sapete meglio di me che c'è un rotolamento di continua perdita di pezzi di libertà e di autonomia delle teste, finché si arriva alle leggi razziali del 38. Leggi razziali del 38 che prendono assolutamente alla sprovvista non solo gli ebrei padovani, ma gli ebrei in totale, perché purtroppo appunto era ormai diventata abbastanza nota nella storia ebraica che c'erano sempre stati degli alti e bassi di cattiveria o di isolamento, e quindi normalmente l'ebreo pensa, vabbè, insomma, passerà anche questa, no? Invece le leggi razziali sono 14, vengono votate 14 volte all'unanimità dei presenti dal Parlamento, e vengono per 14 volte sottoscritte dalla RAI e molto rapidamente messe in opera. Non è questa la sede per parlarne, quindi non voglio spendere neanche una parola in più, ma diciamo da qui comincia diciamo, la parte più vicina a noi e più triste, in cui prima gli ebrei diventano reietti in tutte le possibilità e poi cominciano a essere anche razziati e portati via e portati a morte. Nel periodo che intercorre tra il 38 e il 43, però, di nuovo ci sono tutta una serie di organizzazioni autocostruite all'interno della comunità ebraica, che si chiamano di nuovo scuola di ogni ordine e grado, per poter far continuare quelli che prima frequentavano la scuola pubblica, e poi altre forme di coadiuzione, mentre intanto cominciano a nascere anche certe forme, per chi poteva permetterselo, di cominciare ad allontanarsi dai luoghi dove appunto poi poco dopo sarebbe successo quello che è successo. E quindi qualcuno è andato a studiare in Svizzera, cioè quelli che potevano pagarsi gli studi lontani, qualcun altro ha pensato che appunto magari moltiplicando i diplomi a disposizione avrebbe potuto affrontare la vita meglio, per cui per dire, per esempio, mio padre in quel momento stava frequentando il liceo classico, prese la maturità classica, ma passò un anno e prese la maturità ragionieristica, prima anche lui poi di andare a fare chimica, che era tutta un'altra cosa in Svizzera. E nel 1943, sapete che appunto ci sono le razzie conseguenti appunto alla Repubblica di Salò, e le razzie di persone, gli ebrei padovani principalmente vengono portati a Vovecchio, dove in una bella villa appunto, però vengono chiusi là dentro, fino a quando nel 1944, sto cercando di ricordarmi la data esatta, mi pare settembre del 94, ma non ricordo del 44, e vengono tutti portati nel convoglio T-44, vengono portati verso Auschwitz, e da lì ne tornarono solo 3 donne vive. Di Padova, cioè padovani andati a Vovecchio e poi portati ad Auschwitz, furono 47, poi a Vovecchio confluirono anche persone da Mantova e da Vicenza, per cui lì c'erano fino a 50-60 persone circa, e si sviluppano tutta una serie anche di storie, perché abbiamo detto che non sono l'oggetto del racconto di oggi. L'unica cosa che mi piace ricordare, perché in fin dei conti amo la mia città, è che a Padova ci fu un atto di benevolenza che è passato alla storia, perché il famoso treno che proveniva dal ghetto di Roma fu fermato a Padova e non lasciato andare dalle Croce Rossine padovane e dai ferrovieri padovani fino a che non si permise di dare un po' di acqua alle persone che erano dentro i vagoni, eccetera. E tra l'altro a Padova fu scaricato il primo morto di quel oscuro convoglio. Siamo arrivati così alla fine della guerra. Alla fine della guerra, come dicevo, passano i primi anni a contarsi, a recarsi le ferite, a ricostruire quello che si può ricostruire delle famiglie. Diciamo, l'unico conforto è che nel frattempo, nel 1948, alle Nazioni Unite viene istituita l'autorizzazione all'esistenza dello Stato di Israele, e quindi effettivamente anche da Padova alcune persone, 3 addirittura muoiono nella guerra per la conquista del 48, ma alcune persone cominciano a ritornare a quella che è la terra promessa, la terra ricordata in tutte le preghiere di tutti gli ebrei da 70 dopo Cristo in poi. E questa è una delle ragioni effettivamente sicura, insomma, diciamo, dell'impoverimento della comunità di Padova, perché vi posso dire che per esempio 43 persone della mia età se ne sono andate appunto in età giovanile, vuol dire 43 famiglie di meno, quindi è chiaro che i numeri diminuiscono. Però dobbiamo anche essere abbastanza obiettivi e dire che la vera diminuzione dell'ebraismo non è per Shoah o per diciamo, migrazione più recente, ma è per assimilazione. Cioè, l'assimilazione è quando un ebreo comincia prima a fare un matrimonio misto, poi a non fare ebrei i propri figli, e quindi o comunque ad allontanarsi in qualunque maniera dall'ebraismo, e quindi questa è la ragione per cui i numeri sono sempre, sempre in riduzione. Padova, però, specialmente nel dopoguerra, vive una specie di dicotomia mentale e sociale, no? C'è una forte, diciamo, influenza ancora chiamiamola gesuitica, di carattere abbastanza repressivo e abbastanza così conservativo, e c'è un'università che produce invece nuove idee, nuove aperture mentali, eccetera. E difatti queste sono le cose che fanno nascere sia il Toni Negri dalla parte sinistra, sia il Freida Ventura della parte di destra. Entrambi non ci vogliono bene, cioè il Freida Ventura anche ci tirano delle bombe, il Ludwig di qualche anno dopo, siamo nel 1980, scrive per fortuna solo lettere altamente minatorie e preoccupanti, ma diciamo che insomma, sostanzialmente si riesce a vivere abbastanza bene, anche se c'è un fondo di un antisemitismo endemico abbastanza così sotto traccia. Però diciamo contemporaneamente il Concilio Vaticano II e l'enciclica Nostra Aetate del 65 improvvisamente proprio danno una rivoluzione al pensare del mondo cattolico. La Nostra Aetate è veramente eccezionale, perché tra l'altro non fa riferimento a nient'altro, me l'hanno spiegato i religiosi cattolici, cioè che mentre appunto tutte le encicliche hanno un sacco di riferimenti su tutte le normative ecclesiastiche di prima, cioè, la Nostra Aetate è l'unica che non ha nessun riferimento antecedente, perché è nuova, no? E cos'è la novità? La novità è che sostanzialmente viene, diciamo, liberalizzato l'ebraismo, che viene considerato culto, ammesso con cui appunto esercitare ecumenismo, ma soprattutto viene tolta l'infamia, se tale era, dell'uccisione di Gesù Cristo, no? Improvvisamente appunto. E da lì effettivamente cambia la modalità con cui tutta la città comincia a guardarci, no? Poi nel 1986 Giovanni Paolo II fa la famosa visita alla sinagoga di Roma, che poi nel 94 viene doppiata dalla visita qui in locale di Mattiazzo, dell'arcivescovo Mattiazzo, alla sinagoga di Padova. E comunque contemporaneamente anche all'interno delle diocesi nascono tutta una serie di gruppi anche molto attivi, anche molto veramente di ottima qualità, che vogliono sviluppare proprio il concetto della fratellanza, eccetera. E direi che da questo cambio di mentalità nasce tutto l'interesse che oggi ruota intorno all'ebraismo. E noi oggi effettivamente molto sopravviviamo per non solo per continuare quello che è sempre stata la nostra minima missione di vita, ma anche per continuare a far sapere all'esterno che cosa siamo, cosa pensiamo, che non siamo uguali agli altri, che non abbiamo la coda, e tutte queste cose qua, che sono poi quelle che magari portano anche, perché un fatto così molto, così che vi racconto, è che voi sapete che nella dichiarazione dei redditi c'è una casellina dove si mette la firma per il finanziamento. Ebbene, per esempio, gli ebrei in Italia sono 24.000, ma raccolgono 82.000 firme. Cioè, evidentemente vuol dire che c'è tanta altra gente che ci vuole bene, e quindi e questo è qualcosa che ci permette, da un lato, diciamo, di giustificare una sopravvivenza, ma da quell'altro di utilizzare proprio i soldi che vengono da questa cosa per continuare a fare cultura e proporre all'esterno quello che la gente vuole o non vuole conoscere. Ecco, mi fermo qui, potete chiedermi tutto.